Sassofonista, compositore, insegnante, curatore di festival, Claudio Fasoli è uno dei maggiori jazzisti italiani del panorama contemporaneo. Jazz, architettura di un azzardo, raccoglie la summa della sua lunga esperienza sotto forma di un fitto intreccio di ricordi e riflessioni. Libro ibrido, assieme ritratto, manuale e racconto storico, in queste pagine Fasoli ripercorre frammenti di vita alternandoli a pensieri sulla musica del Novecento, sull'arte della performance, sulla tecnica strumentale. Gli anni di perigeo, ovviamente, storico ensemble di jazz rock che riuniva i più raffinati strumentisti e compositori italiani attivi negli anni 70, e le collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Kenny Wheeler, Lee Konitz e Dave Holland, le sperimentazioni sui sentieri della fusion e le contaminazioni fra il jazz e altre musiche, dal barocco alle culture extraeuropee. Appunto dopo appunto, l'esperienza di Fasoli si dipana in un ragionamento sul significato profondo del fare musica insieme, fra incontri e concerti, insegnamenti ricevuti e insegnamenti offerti. Una pratica fatta di architetture sofisticate e di azzardi, in cui ci si deve saper scambiare velocemente e telepaticamente le idee, ma si deve anche saper fare spazio al silenzio. E dove bisogna stare al comando della situazione, rimanendo sempre pronti ad accogliere quell'imprevisto che nemmeno il più nutrito bagaglio di conoscenze può evitare e che è alla base della scoperta del nuovo. Questo, sembra dirci Fasoli, è il grande insegnamento del jazz: essere sempre disposti a perseguire e creare l'inatteso nella musica e forse anche nella vita. Jazz, architetture di un azzardo, pubblicato di recente dal Saggiatore, è qui davanti a me e con lui il suo autore. Claudio Fasoli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, non è il primo libro che lei scrive, quindi questa urgenza, bisogno di esprimersi anche su carta, da cosa è venuto?
È venuto da un incontro. L'incontro è stato con Mark Tibaldi, il quale, siccome io scrivevo già delle cose, avevo già delle opinioni molto ferme e volevo difendere i miei punti di vista, così, diciamo, più o meno irragionevolmente, certe volte scrivevo delle pagine riguardo un po' l'insegnamento, un po' l'approccio, un po' l'interesse nei confronti della musica classica degli inizi del Novecento. E quindi Mark è quello che mi ha messo sulla strada della possibilità di realizzare qualche cosa di concreto, cosa che era per me inaudita, nel senso che io non sono mai stato uno scrittore vero e neppure ora lo sono. Quindi in tutti e due i casi, diciamo, questi libri, il primo si intitola Inner Sounds, è uscito 5 anni fa per Agenzia X, adesso si è coronato in un certo senso con questo Architetture di un azzardo, che è stato pubblicato proprio in questi giorni dal Saggiatore. Quindi questa persona mi ha guidato e mi ha anche aiutato concretamente nell'organizzazione di una proposta letteraria, per così dire, perché io avevo fogli volanti, diciamo, quindi non era certamente la maniera più consona.
Mark Tibaldi, giornalista e scrittore che collabora con Il Manifesto e con altre importanti testate. Mark Tibaldi alla fine presente proprio in un dialogo, una sorta di intervista scritta, proprio al termine di questo libro che si presenta suddiviso in 3 parti e in molti capitoli. Molto chiaro, molto ben scritto, direi. E questi titoli, queste 3 parti, sono teorie, Oltre lo spartito, vertici e critica. Allora, da dove partire? Io in realtà farei un passettino indietro e oltre alla dedica ai suoi figli Alessandro e Tommaso, c'è una bellissima frase che lei riporta di Rainer Maria Rilke, tratta da Lettere a un giovane poeta. Perché questa scelta?
Bene, quella scritta, secondo me, è fondamentale. È fondamentale laddove, non solo nella musica jazz, soprattutto nella musica jazz, ma anche in qualsiasi altro ambito creativo, in certe volte l'imitazione viene vista come rendere non vero ciò che si fa, rendere non personale. Quindi la personalizzazione del linguaggio, se pensiamo da Michelangelo a Torquato Tasso, a Dante Alighieri, eccetera, sappiamo bene che sono riconoscibili. Sono delle identità storicamente estremamente forti, incisive, che possono condizionare, e cioè così può essere per musicisti di jazz, come non restare colpiti ovviamente da Lester Young piuttosto che da Miles Davis, ovviamente nel mio strumento per quanto riguarda John Coltrane è stato il mondo che è rimasto condizionato, il mondo dei sassofonisti, dei tenoristi in gran parte è rimasto molto condizionato da questa personalità. Quindi io ho vissuto questo tipo di innamoramento. Innanzitutto, quando ho scoperto il jazz moderno e ho scoperto Lee Konitz, oltre ad aver scoperto Charlie Parker, però io sono rimasto incatenato da Lee Konitz per il suo atteggiamento chiaroscurale, la sua tipica dinamica espressiva, da certi ritenuta un po' non abbastanza forte, non abbastanza energica, però se si conosce bene il suo linguaggio si sente che c'è un profondissimo atteggiamento ritmico all'interno. Ecco, io sono rimasto semplicemente conquistato. Io ho ascoltato solo o quasi soltanto Lee Konitz per 5 anni, quando a Venezia, al Lido di Venezia, del tutto solo, perché non esisteva naturalmente nessuno che potesse insegnarmi nulla in quegli anni 50, mi ricordo che le mie lezioni erano ascoltare i dischi di Lee Konitz, in poche parole, o ascoltare altri dischi. Naturalmente non potevo prescindere da Charlie Parker, da Lester Young, eccetera, eccetera, ma quello che mi pigliava, anche per la sua atteggiamento sperimentale in un certo senso, nel senso buono, questo lui lo doveva un po' a Leni Tristano, al mondo tristaniano. Comunque, questo fu un innamoramento assoluto. Successivamente, gradualmente, con l'influenza di altre opportunità di incontri, come a Bologna, la grande Bologna del jazz degli anni 60-70, dove lo spirito di Alberto Alberti ha reso roventi di jazz tutto quello che lui toccava. Ho avuto modo, proprio tramite lui, era normale pranzare con Horace Silver piuttosto che chiacchierare con Chet Baker, perché molti musicisti di jazz in quel periodo frequentavano Bologna e proprio per il dinamismo promozionale e relazionale e la capacità di stare insieme e di vivere con entusiasmo quelle notti di ascolto nelle cantine di certe jam session. Anche lì, naturalmente, per me scoprire maggiormente il jazz nero è stato molto importante, quindi è stata una certa evoluzione, successivamente convalidata dall'apparizione sulla scena di John Coltrane, come ho detto, che ha condizionato tantissimo. È una lunga premessa, poi arrivo alla conclusione comunque. Quella frase vuole proprio dire questo, vuole dire sì, innamorati di tutti, perché loro sono i nostri fratelli maggiori che hanno creato delle cose che a te sono piaciute ed è giusto che tu cerchi di copiarli un po'. Attenzione però, che tu non sei loro e che tu sei un'anima diversa. E quindi ogni musicista di jazz in primis, abbia la profonda responsabilità di riconoscere e di conoscere profondamente tutte le possibili relazioni, le possibili identità del jazz, ma contemporaneamente intenderle come arricchimento, intenderle come possibilità, come grandi opportunità, non come una guida che necessariamente come dire, se uno si metteva la cravatta rossa, me la metto anche io. Quindi non c'è bisogno, cerchiamo di essere noi stessi e noi stessi siamo unici. E quindi il prodotto può essere unico, in un certo senso. Il prodotto può essere più completo se è un prodotto unico. Siccome tutti noi, quelli che sono convinti e coinvolti nell'ambito della produzione creativa, dovrebbero riflettere su quella frase di Rainer Maria Rilke, che invita a guardare anche dentro di sé, soprattutto dentro di sé e non soltanto all'esterno.
E adesso la diciamo, scusa, la citiamo, non l'abbiamo ancora pronunciata, allora è giusto dirlo. Entra in te stesso e cerca la profondità da dove fluisce la tua vita.
È straordinaria.
Sì, come molte altre frasi di Rainer Maria Rilke tratte da questo bel libro, Lettere a un giovane poeta. Dicevo prima della suddivisione in capitoli, anche se le storie si compenetrano, i fili formano matasse, gomitoli per poi rotolare più su, più giù, ritrovare questi nomi che lei ha già citato, Lee Konitz, John Coltrane e molti altri, ma c'è il primo capitolo per la serie Teorie, imprevedibilità. Questo è un termine chiave. Già nel titolo lei scrive architettura di un azzardo e già qui si evoca il senso del rischio che si affronta. L'imprevedibilità nel jazz è pane quotidiano. Senza di quella, evidentemente, non esiste una ricerca, uno spingersi nell'improvvisazione. L'imprevedibilità fa paura? Questo lo dico perché lei a un certo punto afferma che il jazz è stato purtroppo un po' misconosciuto. È un'arte splendida, ma non abbastanza celebrata, diffusa, divulgata, non so come dire.
Non succede solo al jazz. Il jazz non è per tutti. Ieri mi sono sentito dire da un signore di prestigio, cioè non era uno qualsiasi, che mi ha detto sì, effettivamente il jazz non è per tutti. E il jazz non è per tutti perché non è ripetitivo. Cioè voglio dire, la passione secondo San Matteo di Giovanni Sebastiano Bach sappiamo com'è e sappiamo che andiamo a ascoltare quella passione diretta da qualcuno. Quando andiamo a sentire, che so, il clavicembalo ben temperato, sappiamo che Pollini lo faceva in una certa maniera. Glenn Gould faceva Chopin in un'altra maniera. Ma le note erano quelle, si riconoscevano, è come l'inno di Mameli. Tutti sappiamo come deve essere l'inno di Mameli. Nel jazz questo non c'è, o non c'è in parte, cioè dipende poi, no? I tentativi che sono stati fatti di improvvisazione assoluta, appunto proprio perché non ci sono architetture di sorta, certe volte sono un po' instabili, vacillano, sono meno convincenti, insomma, no? Quindi non c'è nessuna polemica, ma il fatto di scrivere architetture per me ha avuto un significato estremamente importante proprio per capire quale telaio, o esterno o interno, ci può aiutare a realizzare una creazione, cioè qualche cosa di nuovo che possa essere equilibrato. Quando abbiamo questo telaio, al suo interno possiamo fare quello che vogliamo. E questa è la bellezza delle strutture, perché noi possiamo anche decidere sul più bello di abbandonarle o di crearne delle altre. Però è anche vero che ragionevolmente inaspettato, imprevedibile, il fatto che nell'improvvisazione più o meno strutturata non possiamo sapere, neppure noi che saliamo sul palco, è quello che succederà.
Col libro davanti vedo una bella frase, libertà inebriante, quella che fa scrivere, quella che fa tentare di scoprire soluzioni impreviste. Ci sono parole molto belle, frasi molto belle in questo libro, vorrei citarne tante, ma forse è meglio tenere un filo. Per esempio, quello che, tornando un bel passo indietro, l'ha portata negli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, a lasciare il Perigeo, questo quintetto in cui lei dice ha militato e non usa questa parola a caso, con notevole successo, con musicisti al suo fianco notevolissimi, li lascio poi citare a lei, Giovanni Tommaso, sì. Franco D'Andrea, eccetera, però un passaggio poi da quelle sonorità, jazz rock, fusion, a un altro tipo di ricerca.
Dunque, innanzitutto il gruppo è stato ideato da Giovanni Tommaso. Io suonavo il sassofono e tanti mi dicono, sei tu il leader? No, lo era Giovanni Tommaso, che ha ideato con Franco D'Andrea e Bruno Biriaco, erano il trio. Poi Giovanni ha avuto quest'idea di inserire un chitarrista di grande carattere rock e poi alla fine cercavano un sassofonista che magari suonasse anche il soprano, che era uno strumento non abusato in quel periodo. Mi hanno sentito mentre suonavo al Festival di Bergamo e poi sono stato invitato, appunto, se volevo fare una prova con loro, così poi dopo da ciò è cominciata tutta la storia, insomma. Però attenzione, sia Franco D'Andrea che Bruno Biriaco che Giovanni Tommaso avevano già una lunga storia di 10 anni almeno. Erano i musicisti più giovani e ma più forti in Italia, insieme a moltissimi altri naturalmente, però loro portavano un tipo di approccio leggermente diverso ed era quello che mi aveva molto colpito. Devo dire che li ammiravo molto. Essere invitato quindi da loro è stato per me una cosa molto importante. Il Perigeo è stato decisamente un'esperienza importante nell'ambito del jazz rock italiano e forse anche europeo. Quello che devo dire è che si è parlato molto di Weather Report. Ecco, Weather Report ci hanno insegnato che si può fare del jazz anche cambiando un approccio di tipo timbrico e di tipo ritmico. Quindi io speravo di poter fare un'esperienza in quel senso. L'invito che mi è stato fatto da Bruno Biriaco e Franco D'Andrea quella sera per me è stato decisivo. Ho mollato il mio lavoro e sono andato a fare questa cosa qua.
Che sicuramente l'ha arricchita, anche se appunto poi c'è stato un ritorno a un jazz acustico diverso.
Esatto, perché quell'esperienza ha durato 5 anni, abbiamo fatto 5 album più qualche altra cosa collaterale, abbiamo avuto grandi soddisfazioni, grandissime soddisfazioni anche nel confronto con certi gruppi con i quali si divideva la serata, no? Certe volte. Con Weather Report, anche con Soft Machine e altri. È successo anche che abbiamo avuto più applausi noi qualche volta di questi grandi nomi. E questo ha suscitato anche così qualche perplessità nei manager degli altri gruppi, insomma. Ma è stata un'esperienza molto costruttiva, è stata un'esperienza importante. Professionalmente è stata impensabile altrimenti. Poi c'è da dire che noi eravamo un gruppo che improvvisava. In certi brani era prevista delle improvvisazioni, secondo, diciamo, una tradizione di tipo assolutamente jazzistico. E pochissimi gruppi rock, veramente molto pochi in quel periodo, lo attuavano. Thank you.